Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Sono qui alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Abbiamo appena terminato l'incontro organizzato dai Luoghi della Scrittura con la sceneggiatrice e scrittrice Simona Sparaco. Benvenuta.
Grazie, grazie per avermi invitato.
Il silenzio delle nostre parole. Il tuo ultimo romanzo, edito dalla Dea Planeta, con il quale hai appunto vinto il premio della prima edizione Dea Planeta 2019. Però tu dicevi che non c'è premio che tenga più dei commenti e delle storie che ti raccontano i tuoi lettori.
Sì, sono loro che mi premiano quando si aprono a me, come io faccio con loro attraverso la scrittura, attraverso la creazione di personaggi che non necessariamente parlano solo di loro stessi, ma parlano anche di cose che mi riguardano. Quindi condividere in quest'epoca in cui la condivisione sembra facile, sembra che possa avvenire con un click, ma in realtà non è così, perché condividere davvero significa mettersi in gioco, significa aprire il proprio cuore. Ecco, quando i lettori aprono il loro cuore a me, io sento che mi stanno dando un premio che non è paragonabile a quelli che mi possono dare il mercato editoriale.
Io ti devo ringraziare perché ho letto questo libro e non solo mi ha preso, ma mi ha anche commosso, e quindi forse io potrei essere una di quelle che ti conferisce questo premio a cui tu facevi riferimento. Nel silenzio delle nostre parole è un romanzo corale. Accenna tu alle quattro protagoniste principali intorno alle quali poi si svolge tutto il romanzo, che prende spunto da un evento di cronaca realmente accaduto in Inghilterra e successivamente all'articolo di tuo marito, il giornalista scrittore Massimo Gramellini.
Sì, sono tre storie che sono dentro questo palazzo mondo, un palazzo che raccoglie culture, storie, religioni, lingue diverse, e queste tre storie sono tre storie di madri e di figli. Cioè Polina, che è al piano più basso, al primo piano, ed è una neomamma, non riesce a riconoscere il pianto di suo figlio, l'ha appena messo al mondo, e quando noi la incontriamo nel libro è nel momento più difficile della sua vita, perché pensa di non avere più voglia di andare avanti. E invece poi questa giornata le farà rivedere le cose sotto un'altra prospettiva. Poi abbiamo al piano di sopra Naima, che è una algerina che ha sposato un francese, è scappata dalla sua terra d'origine perché era un matrimonio ostacolato il loro, e hanno messo al mondo in questa Berlino odierna un ragazzo, Bastien, che è un po' un figlio satellite, un emarginato. E quindi Naima e Bastien, suo figlio, hanno un rapporto difficile. Bastien deve dire delle parole alla mamma, ma non ha il coraggio di dirle, perché sa che nel momento in cui le dirà rischia di spezzarle il cuore, per cui il lettore si chiederà per tante pagine qual è il segreto che Bastien non riesce a comunicare a sua madre, e sarà un segreto che ribalterà tutte le idee che ti puoi essere fatta di lui e della madre. All'ultimo piano, l'ultima storia del palazzo, è Alice, una ragazza italiana che vive a Berlino perché frequenta un Erasmus, e quindi è una studentessa universitaria, ha una mamma in Italia che l'aspetta e che è molto ansiosa, la chiama e lei svia le sue telefonate perché ha bisogno di evadere, ha bisogno di vivere questo grande amore che sta vivendo, questo Mattias, un tedesco che vive in quel palazzo, e lei, la madre, ha raccontato invece di vivere da un'altra parte, perché non sta raccontando tutto quello che dovrebbe raccontare, ed è proprio in questo silenzio, in questo non detto, che si installa, diciamo, un meccanismo di fraintendimento che però dovrà essere sciolto entro la fine del libro. Poi l'ultimo personaggio è un personaggio esterno, che è l'unico che non si ispira ai fatti realmente accaduti di Londra, perché è un personaggio totalmente di fantasia, ed è Julia, una turca che lavora in questo Spatkauf, che a Berlino è uno di quei posti aperti H24 giorno e notte, che vendono un po' di tutto, e lei osserva da questo luogo il palazzo e tutto quello che gira intorno con un occhio più sincero, più profondo rispetto alla vita, perché si sta interrogando su una cosa che la riguarda, è un segreto che lei non è riuscita a dire ai suoi genitori, che riguarda le sue pulsioni, le sue reali aspettative riguardo alla sua esistenza. Ecco, questi miei personaggi sono tutti chiamati a una grande sfida, devono affrontare quelle fiamme, perché il lettore lo sa sin dalla prima pagina che affronteranno un incendio, ma quell'incendio sarà una grande prova di vita.
E questo percorso che fanno i tuoi personaggi è anche il percorso che tu hai fatto durante la scrittura. forse possiamo definirlo anche un percorso esistenziale, che è stato anche un modo per esorcizzare le tue paure, che poi in realtà sono un po' le paure di tutti.
Sì, è stato un romanzo, io lo definirei quasi terapeutico per quanto mi riguarda, perché quando sono arrivata alla fine ho sentito come se avessi attraversato un passaggio.
Che posso dirlo, un passaggio nel vero senso della parola, perché tu hai finito questo libro e hai partorito il tuo secondo bambino.
Esatto, ero in una condizione unica perché ero incinta, quindi la gravidanza amplifica tutto, le sensazioni, i sentimenti, e quindi irripetibile l'esperienza proprio della scrittura di questo libro. Arrivata alla fine, ricordo proprio la sensazione di essermi sentita piena, anche se in realtà stavo andando a partorire, quindi stavo andando a consegnare altra vita, e forse questo è stato un libro necessario da scrivere in quella condizione, perché è stata la vita a chiedermi di farlo, io ho accettato la sfida e poi addirittura ci ho vinto un premio, quindi è stata quasi una storia nella storia.
E i tuoi personaggi sono tanti, che poi intorno a queste donne girano tantissimi altri personaggi. Ce n'è qualcuno che preferisci?
Sì, ma non è una donna. Il mio personaggio preferito è sicuramente Bastien, è il figlio di Naima, questo ragazzo sradicato che vive a Berlino, che porta però una faccia medio orientale, quindi in qualche modo è quello più frainteso, anche perché è il più freddo, il più chiuso di tutti i miei personaggi. In realtà è un personaggio che ha sofferto, che sta soffrendo e che non riesce a comunicare la sua sofferenza, poi alla fine però si rivelerà il personaggio più forte, più in gamba di tutti.
Qualcuno ha scritto di te che in questo libro c'è la vita, e io posso confermare, perché come accennavo prima, un libro che puoi leggere a qualunque età, e ognuno di quei personaggi parla alla te stessa dell'età in cui sei quando lo leggerai. Non trovo qualcosa di negativo nei tuoi personaggi, li hai salvati tutti, cioè questa umanità vera che però rispecchia una positività, un ottimismo, una speranza di riscatto anche in tutti i tuoi personaggi. È stata una cosa bellissima che potrebbe sembrare irreale, in realtà è stato molto molto reale e toccante proprio per questo.
Sì, avevo bisogno di far dare una chance a questi personaggi, che comunque affrontavano una prova difficile, come se la vita li avesse messi di fronte a un nemico che è il destino, e in qualche modo volevo che fossero forti, volevo che in qualche modo riuscissero a tirare fuori il meglio di loro, e questo in qualche modo è l'augurio che faccio all'umanità intera, perché siamo in un periodo storico in cui il destino, a volte tragico, a volte ironico, a volte spietato, ci mette di fronte a delle grandi prove e non sempre diamo il meglio di noi, ma io sono una persona fiduciosa e quindi voglio trasmettere fiducia in quello che scrivo. I miei romanzi affrontano dei drammi, affrontano delle grandi domande, le risposte che io mi do devono essere rassicuranti, altrimenti per me scrivere non avrebbe una valenza, che la valenza che ha, non avrebbe un effetto terapeutico su di me.
Una cosa di cui non abbiamo parlato, ma secondo me è fondamentale, già anche nell'altro libro, nel tuo altro romanzo che avevo letto nel 2013, se non sbaglio, Nessuno sa di noi, comunque c'è questa tematica del rapporto genitori-figli. È un qualcosa che ti tocca da sempre, è una tematica che affronti spesso, no?
Genitori e figli credo sia appunto forse un tema ancestrale intorno al quale ho sempre girato come scrittrice, come donna, come madre, aspirante madre quando non lo ero, madre amputata quando sono stata anch'io per prima una madre amputata, quindi per me la prova della maternità è stata una prova difficile ma anche una prova formativa. Quindi credo che la maternità è il mio grande tema, e allora questo tipo di relazioni sono quelle che più mi solleticano la mia creatività, la mia voglia di raccontare storie.
Devo dire che da un certo punto in poi il libro prende un ritmo quasi da genere thriller, e non puoi smettere, io l'ho letto fino alle 4 di notte, devo dire la verità, e hai una partecipazione, un coinvolgimento che ti porta quasi a voler suggerire ai personaggi di fare qualcosa, di sbrigarsi, di suggerirgli anche come salvarsi, perché poi tutta la storia è ambientata nella parte centrale, è ambientata proprio nel momento in cui questo incendio si sviluppa, e quindi i pensieri, le emozioni, ma anche le azioni che questi personaggi fanno durante il loro tentativo di salvataggio.
sì, è stata veramente un'esperienza nuova anche per me, perché di solito io anzi il thriller non è un genere né che leggo tanto né che di cui scrivo, però effettivamente quando hai a che fare con quattro storie le devi intrecciare in un tempo limitato, che sono le 17 ore che precedono questo incendio, peraltro facendo mia la lezione del più grande maestro del cinema di thriller, perché Hitchcock racconta la tensione dicendo: per creare tensione e suspense bisogna prendere una bomba, orologeria, metterla sotto a un tavolo, far conversare amabilmente le persone sopra quel tavolo che sono ignare della bomba, ma tutti intorno sanno che la bomba c'è e vorrebbero dire agli ignari conversanti di che cosa state parlando, dovete tirare fuori le cose che vi dovete dire perché non avete più tempo. Tutti quelli che stanno intorno al tavolo in realtà siamo noi lettori e anche io come autrice sapevo dell'esistenza della bomba e accompagnavo i miei personaggi chiaramente con un passo diverso da quello che ho sempre usato negli altri libri, perché era un romanzo diverso. A me piace proprio sperimentare, mi piace.
Dai, che il prossimo sia un thriller, vai.
Ma potrei.
Tra i prossimi. Magari quando i figli crescono ti possono anche ispirare questo genere.
Intanto il prossimo sarà sicuramente una cosa nuova, perché è una saga per ragazzi. Sì. Allora scriverò un libro che esce a metà novembre che si chiama Lost Land, la terra degli oggetti smarriti. Non lo scrivo col mio nome, lo scrivo con il nome mio e di mia nipote che ha 10 anni e che si chiamerà lei si chiama Margherita e noi ci chiameremo insieme Margie Simmons. Quindi è sicuramente una nuova avventura e a me piace sperimentare nuove avventure anche nella scrittura.
Allora tanti auguri anche per questo. Senti, l'ultimissima domanda, prima di chiederti se hai un brano musicale preferito che noi poi ti dedichiamo. Berlino è una città che conosci bene, una città dove hai vissuto, per te rappresenta qualcosa?
Sì, è una città che conosco bene perché la mia famiglia lavora a Berlino da 20 anni e quindi ci sono i miei fratelli, c'è mio padre che fa avanti e indietro, e quindi è una città che mi rispecchia per certi versi quel bisogno che avevo di raccontare la multiculturalità di oggi, l'Europa di oggi. Volevo che il mio romanzo fosse un romanzo europeo, essendo un'italiana che ha la possibilità di conoscere Berlino in modo così approfondito, forse tra le tante scrittrici italiane ero l'unica che poteva ambientare una storia del genere a Berlino. E Berlino è la capitale d'Europa, è la città più emblematica del cambiamento per la storia che ha attraversato, e quindi volevo che questa storia di grande cambiamento, perché i miei personaggi vanno incontro a un grande profondo cambiamento esistenziale, fosse ambientata proprio lì.
Grazie. E il brano scelto?
Visto che abbiamo parlato di una città e visto che la mia canzone preferita è una città, è un brano degli anni 60 di una grandissima che è Mina, e che racconta anche un po' la solitudine, però anche quando sei innamorato e quindi non sei davvero mai solo. Io non sono mai davvero sola perché sono anche fortunata a scrivere, ad avere tanti personaggi che mi fanno compagnia, ma Città vuota è una delle mie canzoni preferite.
Grazie ancora e buon proseguimento di vita.
Grazie.
Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa. Mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome.